Sembra un questo c'è un saggio, questo quello giustamente quello, che il bello diventa una specie di mediazione fra il vero e di garanzia anche di quello lì, secondo Kant. Però Kant, come sappiamo, ha limitato troppo le cose,
la separazione.
E quella poesia, il quinto canto, qual è quello che comincia a, come l'odolondosa? Quello è uno di questi, come l'odolondosa, che cosa bellissima. Insomma, e adesso mi ha fatto pensare che c'è un'immagine lì che vi avevo detto, l'inafferrabile, come l'idea, sì. No? E appunto
le mani inafferrabili, le mani, no?
Inafferrabile come l'idea, no? E qui incomincia questo libro, incomincia con In limine, che dice precisamente quello, no? Ma sopponere che il trionfo morale e cognitivo mi restituisca all'essere meno il dolore e rassegnarmi un profumo tanto rapido da non esistere quasi, in sostantivo come l'idea, no, il mondo come tale, piuttosto che il mondo come concetto. E io mi sono reso conto, vedi, con 30 anni, 40 anni, a 30 anni, 40 anni di distanza, non l'avevo scelto il verso di Ungaretti in mente quando l'ho scritto. Adesso lei mi fa ricordare che non è stato in vano a quei tempi, questo spesso qui, spento qui, vicino al vecchietto, al vecchio capitano. Dunque.
No, c'è uno strano filo, secondo me, che corre, perché questa a me colpisce questo fatto che un poeta abbia come avversario l'idea, cioè l'idea intesa come luce concettuale. Questo mi colpisce molto, anche perché se pensate, è un filone che torna, proprio uno dei nomi nostri cari è quello di Peggy. Pensavo un poeta su cui ho lavorato molto, e anche Peggy è uno che se la prende con i sistematici, cioè con quelli che in qualche modo sistemano il mondo con le idee, no? e c'è sempre una nozione di realismo invece che ci si porta dietro dalla lezione di Dante, per esempio, solo che noi molte volte siamo portati a confondere il realismo con la verosimiglianza, no? Cioè quel fatto che si descrive una cosa come appare, no? Allora non è concettuale ciò che è immediatamente, no, verosimigliante, speculare a quello che si vede. Allora capisco che quello che stiamo toccando, appunto, non è una cosa che si sistema, perché il problema, il dilemma tra il mondo come idea, come concetto, per riprendere il titolo di Bruno, il mondo come idea, oppure l'entrata nel vero, il lasciarsi invitare dal vero, non è un problema che uno possa risolvere a priori. Non c'è una regola a priori che risolve questa questione prima dell'opera, no? Cioè non c'è scritto da qualche parte come si fa a fare un'opera vera piuttosto che un'opera invece illuminata, in cui la realtà viene illuminata e sistemata concettualmente. Questo, il dramma dell'arte, io credo che è esattamente a questo livello qui. Cioè, la cosa interessante, che almeno io capisco, della figura e dell'insegnamento di Bruno, è questo di tenere la poesia a questo livello del problema. A questo livello che non è risolvibile a priori e che illumina veramente i due termini del Lagone, perché dire che, appunto, che la poesia è contro il mondo come idea, secondo me è una cosa molto interessante, indica un problema, non lo risolve, cioè indica una questione che tutti quelli che scrivono, che sono qui, dalla Paola, Milo, la Paola, gli altri sono qui, sanno benissimo che non è una questione che uno risolve perché ha imparato come si fa prima, no? Ma succede ogni volta, non so Franco cosa dice. Ma io lo faccio anche per stimolare Franco, perché so che avrebbe da dire ma non dice. Vabbè, anche io sono più semplice.
Io credo che le cose, come dire, se io voglio, lui ha prima accennato una cosa importantissima, che è quella dell'attenzione. L'attenzione vuol dire che tu sei vivo, e quando sei vivo sei attento, perché nel momento in cui ti sfugge l'attenzione non sei più vivo, sei un uomo che non si accorge di essere vivo e quindi non sai cosa vuol dire toccare, cosa vuol dire guardare. La poesia è nel rapporto tra l'uomo vivo, l'uomo che è attento, l'uomo che vive, e che qui fa esperienza davvero, esperisce il mondo, e il dire. Ora il dire è difficile, perché il dire, come sappiamo, è quasi impossibile. Il dire è impossibile. E allora il dire è tanto impossibile che quando noi siamo innamorati non sappiamo cosa dire. Guardiamo, l'altro ci guarda e stiamo immobili a guardarci. Al massimo facciamo un gesto, ci baciamo, ci diamo delle carezze, ci trasmettiamo molto di più che con una parola, perché la parola che diciamo è molto banale. Ti amo, ti voglio bene, ma non ha niente a che vedere con la complessità di ciò che accade dentro di noi quando noi abbiamo rapporto con tutto, anche con questo, anche con questo. Ora, quindi, se c'è qualcosa che sfugge alla propria concettualità, è proprio la parola.
Così, intensità e emozione della parola.
La parola non può dirla già. Allora, però deve prendere corpo. Ecco, deve dar corpo a quello che tu complessivamente senti. Allora ti esprimi, allora dici, ti lasci dire. Dante lo dice bene. Come hai ditta dentro, io lo trovo straordinario, non come voglio io. Io magari ho un'intenzione, ma quando sono lì che scrivo, non scrivo solo di quell'emozione che ho vissuto quel tal giorno, ma scrivo cosa si è depositato nella mia memoria e cosa è diventata quell'esperienza dentro di me. E allora viene fuori qualcosa di completamente diverso da quello che io volevo scrivere. Io magari quante volte ho cercato di scrivere poesie per le donne, perché mi piacciono le donne, e ho cercato di scriverle, ma scrivo sempre qualcos'altro, perché non riesci mai a dire, a far seguito alla tua intenzione, se sei libero. Se invece sei costretto dalla concettualità e quindi dal pensiero e quindi dalla tua intenzione attraverso cui guardi il reale, allora ci riesci. Fai quelle cose morte a cui lui ha accennato. Quindi la questione è così elementare ed impossibile. Certo, la sorella di Camillo che dice sarebbe così bello, no, non sarebbe bello. Per fortuna che è così.
Sono d'accordo.
È così.
Giusto.
È così e sta ad ognuno riconoscersi o non riconoscersi. Però quando l'artista è vero, tu ti riconosci, inesorabilmente, perché anche tu l'hai vissuto. Non sai dirlo perché, ma anche tu l'hai vissuto. Davanti a una grande opera d'arte possiamo discutere all'infinito, parliamo tutti. Quando è brutto non parla nessuno, perché non c'è. Perché vuol dire che non c'è l'uomo. È l'uomo che prima di tutto si offre alla vita e al mondo perché sia detto, non per dire, ma per essere detto. E questo secondo me è semplice quanto diventa difficile se entriamo in categorie filosofiche, perché allora sì che diventa difficile, perché le categorie filosofiche richiamano allora tutta una cultura filosofica e fanno svolgere un dibattito, ma io credo che le cose siano appunto tanto più difficili in quanto sono semplici. E oggi l'arte concettuale è la gran mancanza nel mondo dell'arte vera, e la gente semplice arrivava alla cultura attraverso l'arte. Questo non dobbiamo dimenticare. La gran disperazione che circola ovunque è questa mancanza per la gente semplice di un rapporto con qualcosa di straordinario. Certo. Che anche loro sentono,
che poi nel tempo c'era,
e che viene a mancare, perché l'arte cosiddetta concettuale, come tutta l'arte dal Rinascimento in poi, ha distrutto l'arte. Quando vedi un'opera medievale, tu vedi cose che davanti a cui perfino i bambini si fermano e capiscono e sentono. E questo, mentre invece, poi, mentre siamo arrivati al punto in cui il critico spiega cosa c'è nella cosiddetta opera. Allora la gente semplice non capisce, ha ragione, e allora la gente semplice si dispera, e allora dà ragione alla televisione. Non ci sono santi,
come diceva Giussani, no?
Sì, credo che questa parola attendere su cui ci siamo fermati sia importante. C'è una domanda? Sì. Dove vuole?
Allora, è estremamente interessante quello che ci avete comunicato, e, però mi viene, come dire, di fare un'osservazione di questo tipo e della domanda che vorrei fare. E mi pare di aver capito che effettivamente cioè l'arte... non ha un mezzo per esprimersi, perché questo discorso della poesia si addice a qualsiasi altra forma d'arte, perché
sì,
la modalità con cui che l'arte utilizza, nel caso della poesia la parola, nel caso della pittura l'immagine, eccetera eccetera, i colori eccetera eccetera, ecco, non è sufficiente a esprimere l'arte stessa. Quindi questo cosa vuol dire? Che l'arte è inesprimibile? Il mezzo è talmente limitato che non riesce a esprimere l'arte, quindi l'arte è, è inesprimibile, è inutile,
no.
Non serve, non lo so, esprime solo una parte di quello che puoi esprimere? No, ecco, era questo un pochino il senso della mia
chiara.
No, io non penso così, no. Io penso che ha una pienezza di espressione proprio veramente sorprendente, no? È quello che ci ha sorprendente, la gran sorpresa è quella, no? Che l'arte dovrebbe essere non essere capace, e invece non fa a meno di dire quando veramente è riuscita, quello lì è lì pienamente. Anche un arte problematico, no? Un arte altrimenti problematico è ancora lui perfettamente riuscito, quando riuscito ci sorprende totalmente. No, non penso che ci sia un problema ontologico di mancanza d'essere nell'arte, che non potrebbe mai dire neanche se stessa, meno ancora il reale. Io penso di no, io penso che veramente è il gran mistero che l'uomo è capace di produrre, e questo mistero gli è certamente dato, insomma, ispirato. Ha ragione Loi quando parla della conoscenza, della coscienza integrale del Medioevo, che in cui tutta una comunità si riconosceva, cioè non c'è bisogno di sapere chi ha fatto il Duomo di Milano, né quello di Reims o di Amiens, noi sappiamo che sono le cose spettacolose, insomma, e tutti quanti partecipavano a quello lì, no? Tutti quanti sentivano tutto di quello lì, certo. Poi l'arte è diventata sempre più collegata all'espressione dell'individualità, questa individualità che c'era anche, è arrivato il tempo, il momento di esprimersi, cercare. Se l'uomo misura tutte le cose, è la caricatura di questo momento in cui l'uomo diventa soggetto di se stesso, però non al punto di diventare misura di tutte le cose. Però tutte queste cose sono, io penso, dei momenti del dramma, della conoscenza, del dramma cognitivo, che bisognava assolutamente che fosse sviluppato fino in fondo. Cioè, a un certo momento non so cosa accadrà, perché non sono profeta, e poi non ha importanza, bisogna fare so ciò che non si deve fare, quello è molto chiaro. È molto chiaro ciò che non dobbiamo fare, ciò che non vogliamo, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Rimane verissimo oggi, tuttora, no? Veramente non vogliamo, però anche se poi lui, appunto, Montale, ha fatto appunto quello che ha fatto nel finale della sua vita, quella poesia morta, quella poesia totalmente, innamorata dell'epiderme delle cose e di un discorso assolutamente noioso. Insomma, lui ha finito per fare qualcosa così. Ma va bene, insomma, non mette a meno, fa a meno dei grandi libri che ha scritto prima. E questo accade molto nel momento in cui l'arte comincia a abbandonare la dimensione trascendente. Montale è andato molto vicino a quella dimensione trascendente, eh? Il mio sogno di te non è finito, dice lui al finale del sogno del prigioniero, che è per caso l'ultima poesia della Bufera, e l'anguilla, poi tu non chiamare la sorella, eccetera. Cioè c'è una cosa veramente sempre più grande, sempre più corale nelle sue poesie del 40 in poi. Però poi lui si innamora assolutamente delle categorie di questo mondo, delle cose di qua, insomma, diventa il giornalista che era, che poi anche era molto buono, perché un cattivo Montale è ancora meglio di molte cose buone che hanno, però questo accade anche in Brasile, e questo parallelo mi è stato molto di molta ispirazione. Noi abbiamo in Brasile anche un Ungaretti nostro che si chiama Leo Bandeira, è 2 anni più vecchio di Ungaretti, è morto nell'82, esattamente lo stesso anno, cioè no, secondo me del 62, cioè con 82 anni, Ungaretti. E poi questo qua sono dei poeti essenziali, della parola spogliata al minimo, scavata della mia vita come un abisso, sono veramente dei poeti esemplari fino in fondo, cioè non c'è niente di più né di meno in quella poesia che fanno. Poi il più gran poeta brasiliano, come forse Montale sarebbe il più gran poeta italiano, cioè, o anche europeo, uno dei più grandi certamente, è questo che si chiama Drummond Andrade. Caso Drummond Andrade, esattamente come Montale e con la stessa età, ai 60 anni, fino ai 60 anni, scrive magnificamente 7 libri e poi incomincia una decadenza d'ordine concettuale, e che c'è da vedere con questo rifiuto della trascendenza, dello sguardo trascendente. Non sto parlando di credenza, di essere credente, fedele o non fedele, non sto parlando di quello, di religione, neanche di Dio, sto parlando di sguardo della trascendenza, che tu guardi al di là delle cose, questa carabilità, questa cosa che ci manca, e questo vuoto che provi di sapere cos'è, e questa nostalgia che hai della pienezza. Quando loro abbandonano questo sentimento, diventano dei meri scrittori, cioè dei giornalisti in ultimo caso, in ultima istanza veramente dei giornalisti, e sono dei grandi giornalisti, perché sono dei grandi scrittori. Non si fa di un Montale un cretino qualsiasi, neanche di un Drummond. Dunque Drummond va avanti per oltre 25 anni scrivendo queste cose senza importanza. Ho fatto un corso adesso, ci ha fatto molto scandalo lì dove vai tu adesso a Yale, a proposito di quello, che parlavo di Montale e di Drummond, come la mancanza di uno sguardo che cerca di vedere, di colmare questo volto e di percepire qualcosa, o quantomeno sia l'assenza che cui Leopardi ci faceva sentire fino all'ultimo, no? Dispera l'ultima volta al genere nostro il fatto non donò che il morire. Ormai disprezza te, la natura, il brutto poter cascoso come un danno impera e l'infinita vanità del tutto. Ma quello non va detto, che il mondo sia così. Cioè è il suo momento di suprema stanchezza davanti a quella insufficienza del mondo per colmare questa sete di infinito che lo ha. Perché finalmente il verso ci rimane di Leopardi fino in fondo sarà il naufragare mio dolce in questo mare, questo infinito che io intuisco, che io voglio vedere, che io sento dentro di me, lo porto qui, questa carabeltà, no? Ma quando tu rinunci a quello lì, è quello che fa Montale, quello che fa questo qua, no? Drummond. Dico questo qua perché qui c'è una poesia, la sua poesia la più importante, che si chiama La macchina del mondo. Ho fatto una traduzione in inglese, oltre a 17 anni lavorando con i miei allievi a Oxford, e esiste lì in inglese. E ho fatto questo corso facendo vedere, mettendo in rapporto questi due disastri stilistici di uomini di 60 anni. Noi, francamente, se noi cominciamo adesso a scrivere le cose, se lo faccio, ma tu mi avvertisci per favore, mi fai una telefonatina o mi mandi la cartolina in Brasile, io ti prometto di fare lo stesso, perché ci dobbiamo dire quello. Per come mai queste persone lasciavano stare questo sguardo profondo? Perché non osavi non guardare il maestro in faccia e dire ma è cattivo quello che fai? No, è perché loro non volevano fermarsi davanti a niente di perturbatore. Montale, per esempio, una delle prime cose che mi ricordo avermi detto, mi ha lasciato in una specie di confusione immensa, perché io lo vedevo nascosto di Ungaretti, perché Ungaretti non fosse geloso, perché era appena fatto senatore a vita, appena arrivato, insomma, io uscivo di lì, non andavo a vedere, poi tornavo. Però questa volta ero talmente sconvolto con la scemmata che avevo sentito di questo grand'uomo, che finalmente gliel'ho detto. Ungaretti. Al quanto pare Montale avrà detto così, così, così. E Ungaretti dice, no, ma come, sono delle cose che si dicono, tu non sai come Roma, a Roma si dicono delle cose terribili. Invece l'avevo sentito, finalmente ho dovuto dirlo, guarda, è vero perché l'ho sentito io, me l'ha detto a me. Ah, dunque, va bene. E sai cos'è? Era così. Quando uno scrittore sta molti anni senza stampare niente o senza scrivere, la gente comincia a dimenticarlo. E da molti anni che io non stampo niente, è dal 54, stiamo nel 67, ma più di 12 anni che non esce niente, per cui adesso sto preparando qualcosa, sì, perché se stai molto tempo senza pubblicare, senza stampare le tue cose, i giovani, soprattutto i giovani, cominciano a dimenticarti. Non ti... Eravamo nel 67, gli ho detto, guarda, mi scusi, ma l'anno scorso abbiamo ancora fatto una festa enorme, qualcuno che non pubblica, non stampa niente da 700 anni, sai? Perché mi sembrava un assurdo che un poeta, che l'autore di Ossi di Seppia, dell'Occasione e della Bufera, si preoccupasse, veramente credessi che bisognava ancora darci delle cose per farsi vivo. Insomma, che altrimenti nessuno, tutti quanti l'avevamo, ed era qui un brasiliano che sapeva le sue poesie a memoria, e le lo diceva, e lui rideva, sorrideva così, perché facevo dei sbagli di cose, un po' meglio così come lo dice lei, però, perché ogni tanto sbagliavo e le cose stavano... Dunque aveva tutti i segni di che non è vero niente questo. Qualcuno arriva dal Brasile e va a cercarlo e sa le sue poesie a memoria e gli chiede delle cose, eccetera. Quest'uomo è tutto meno dimenticato. Ma cos'è che lui che vuole? È l'attenzione del mondo, di qualcosa di mondano. Sta adesso dando al mondo un'importanza che il mondo non ha. E lì comincia il disastro, lì comincia la luce concettuale. Invecchiare è difficile, però è quasi impossibile invecchiare senza Dio, io direi.
Allora io ringrazio Bruno intanto per quello che ci ha detto questa sera. E vorrei chiudere dedicandogli una delle mie poesie in un libro recente e che c'entra con alcune cose che ha detto questa sera. La dedico come discussione e come compagnia. Tanto spero che avremo presto un libro delle poesie di Bruno Tarantino anche in Italia. Una poesia che si intitola Oceano Cucina. Oceano Cucina.
Oceano.
Verrebbe da dire me la sono cavata, fermo stanotte al tavolo della cucina, mentre qui intorno nelle migliaia di appartamenti, come in strani cunicoli sospesi per l'aria, dormono tutti. E l'argento della pioggia finisce nel buio. Verrebbe da dire me la cavo con l'affitto e sorrido ai miei debiti, ma cos'è ancora questo vino luminoso e viola sangue che mi esce tra i denti, le notizie come stelle terribili in mente? Non si dissolvono i fantasmi d'amore seduti, la luce sale, li sbianca, sono il viso di donne, le mani di stracci, carta pesta e amici che si voltano nell'acqua degli anni. Il mio amore non sta ancora fermo. Mi alzo ed esco in terrazzo, il cuore è un puma sulle alture. Ho gli occhi di mio figlio, stanotte è la prima notte del mondo. Verrebbe da dire me la posso cavare. Ma una volta mi fermai sul molo di Stone Island, in un mattino splendido, ghiacciato, nel mezzo della corsa della mia esistenza, e sentii tutta l'oscurità del mare, l'enigma, il suo respirare, che arriva in questa cucina, in una città italiana, nel silenzio spogliato, ed è il vibrare del frigorifero a trovare la stessa nota dell'oceano. La luce del video, accesa a nessuno, rende a queste stanze un chiarore di fondale. Verrebbe da dire me la sono cavata, ma non è mai detto e non è nemmeno giusto da dire se l'infinito un giorno e molti giorni in una vita ti viene a visitare.